E passiamo decisamente a altro, usciamo dai confini nazionali, anche se su un territorio che come dire, di presenza assolutamente non positiva italiana ne ha vista parecchio, per parlare di una manifestazione che si terrà domani, Fermiamo la guerra nel Tigray, un comunicato che abbiamo ricevuto dall'Associazione Donne del Tigray, che sentiremo tra poco, da oltre 2 anni appunto in questa regione etiope assediata, leggiamo, dagli eserciti etiopi e eritrei, che bloccano i viveri e i rifornimenti alla popolazione tigrina. Si parla nel comunicato di bombardamenti sulla popolazione civile inerme, aeroporti, ospedali, e sono passati 3 mesi da quando il Tigray è stato invaso. Militari commettono sempre più di frequente attacchi alle donne, stupri, violenze fisiche e psicologiche, e il comunicato poi dell'Associazione Donne del Tigray si appella alla comunità internazionale perché ha un intervento dell'ONU per aprire corridoi umanitari. Abbiamo ad aiutarci, insomma, a cercare di fare un quadro su quello che sta succedendo, un compagno di questa radio, insomma, chiamiamolo Radio Africa. Buongiorno.
Ciao a tutti e a tutte.
Ciao a te, cerchiamo insomma di delineare di cosa si sta parlando, innanzitutto perché diciamo che questa guerra è un argomento assente sui media.
Sì, perché questa è già diventata una guerra dimenticata, perché l'attacco da parte di Ahmed, il nuovo leader dell'Etiopia, leader che peraltro si è guadagnato anche il premio Nobel per la pace, per il suo accordo di pace con l'Eritrea, ha attaccato a novembre, il 4 novembre, il Tigray, e questo è stato il punto finale di tensioni che si sono verificate fra l'FPLA, che è il partito che ha governato per tanti anni in Etiopia e che governa il Tigray, e il potere centrale di Addis Abeba. E questa guerra, che è stata una guerra che Ahmed ha definito come una sorta di operazione di polizia, si sta rivelando molto più complicata di quello che forse pensava lo stesso Ahmed, perché innanzitutto c'è stato un coinvolgimento e che pare dimostrato delle truppe eritree, perché le truppe eritree sono entrate nel Tigray, e c'è poi una situazione di vera e propria pulizia etnica, perché accanto alle truppe etiope ci sono anche le milizie Amara, e si stanno verificando degli episodi di violazione dei diritti umani, e stanno utilizzando in maniera particolare, sembrerebbe, le truppe eritree veramente una politica di stupri di massa, perché ci stanno, le notizie sono estremamente frammentarie, perché c'è il blocco di internet e ci sono intimidazioni anche nei confronti di quei giornalisti che raccontano quello che sta succedendo, come è stato per esempio il caso di Lucy Cassà, che è una giornalista freelance che ha scritto un articolo sul Los Angeles Times piuttosto preciso, che racconta proprio di come donne siano state sequestrate e violentate per giorni da milizie e da soldati eritrei, e la sua casa è stata ad Addis Abeba, è stata attaccata da dei personaggi vestiti da civili senza mandato e con le armi in pugno, e l'hanno insomma minacciata e sequestrato i suoi documenti. Quindi non si vuole far sapere all'esterno quali sono le condizioni di questa guerra, che peraltro sta colpendo in maniera pesantissima la popolazione civile, perché si parla innanzitutto già di una crisi alimentare, e addirittura alcuni giornali come l'Economist hanno fatto un paragone con la carestia dell'83 e 85, che provocò una strage e che fu utilizzata poi dal DERG per piegare la resistenza del TPLF tigrino. E poi chiaramente la guerra ha fatto saltare il raccolto dei cereali, ci sono almeno 60.000 profughi che stanno fuggendo verso il Sudan, e poi l'intervento dell'esercito eritreo fa temere anche per l'incolumità di quei profughi eritrei che sono fuggiti dal regime di Afewerki e che si sono poi arrivati nel Tigray. E questo naturalmente pare che insomma le truppe eritree accompagnate da truppe etiope stiano entrando in questi campi profughi per cercare gli oppositori. Peraltro da Addis Abeba stessa si vive una situazione di estrema tensione e di repressione, ci sono controlli per strada, perquisizioni, arresti, gli stessi Oromo che sono la stessa opposizione all'interno dell'etnia Oromo, che è l'etnia a cui appartiene Ahmed, stanno protestando, ci sono degli scioperi della fame da parte di alcuni rappresentanti dell'opposizione Oromo, fra cui Jawar Mohamed, che è stato un ex collaboratore del Premier, c'è un movimento che si chiama Oromo Yellow Movement, che sta insomma facendo una serie di manifestazioni ad Addis Abeba contro la politica di Ahmed. Ahmed, che è al potere dal 2018, sostanzialmente sta colpendo il potere consolidato dell'FPLE, che era arrivato al potere quando con una lotta armata contro il regime del Derg entrarono le sue truppe in Etiopia il 28 maggio in Addis Abeba il 28 maggio del 91 di fatto i tigrini, che costituiscono il 6% della popolazione etiope, hanno governato per 30 anni l'Etiopia. Quando la crisi si è fatta sempre più forte, il potere tigrino ha cominciato a sfaldarsi e all'interno del contenitore del partito, diciamo così, che governava all'Etiopia si sono fatti spazio i rappresentanti dell'etnia Oromo, a cui appartiene Ahmed, che ha cominciato a disarticolare il potere dei tigrini, e la tensione è cresciuta fino al punto in cui i tigrini hanno comunque fatto le elezioni a settembre, nonostante il divieto da parte dello Stato centrale, il divieto che era dovuto anche alle questioni che avevano a che vedere con la pandemia. C'è stato, si dice, un attacco da parte dei soldati tigrini verso una postazione etiope, e da lì è cominciata questa guerra, questa invasione, che però si sta, da una questione che Ahmed definiva interna, si sta allargando decisamente, coinvolgendo appunto le truppe eritree, che hanno interesse anche a colpire il TPLF, che peraltro insomma sta continuando una guerra di guerriglia. Loro sono abituati, conoscono bene il terreno, hanno sconfitto il Derg proprio con la guerra di guerriglia, e quindi questa operazione non è più un'operazione di polizia, non è più un'operazione che si è già terminata con la presa di Macallè, come diceva il governo di Addis Abeba, ma sta diventando una vera e propria guerra di lunga durata, che sta coinvolgendo anche altri attori regionali.
Sì, perché per assurdo, insomma, è stata sostanzialmente dichiarata la fine della guerra a novembre.
Sì, di fatto sì. Ahmed ha fatto questo, ma l'obiettivo politico di Ahmed è quello di disarticolare non solo il potere di Tigrini, ma proprio la struttura del governo etiope, che si fondava su un partito che aveva all'interno i quattro gruppi etnici più numerosi, gli Oromo, gli Amara, i Tigrini e le popolazioni che sono vicino al confine con la Somalia, perché vuole sostituire questo partito, interetnico, con un partito unico che si chiama il Partito della Prosperità, dietro il quale c'è questa alleanza fra gli Oromo e gli Amara, e che vuole soprattutto ricostituire il potere centrale di Addis Abeba, il potere imperiale, un Aleppo, o viene paragonato a Menelik II, che era poi l'imperatore che sconfisse gli italiani ad Adua, ma che costruì, diciamo così, lo Stato etiope. Naturalmente questo crea una serie di problematiche rispetto alle altre comunità, perché l'Etiopia è comunque a 80 popoli, e quindi è un paese che comunque la scelta federale l'ha fatta e l'ha praticata, anche se poi in realtà all'interno di questo partito interetnico chi governava era la minoranza tigrina, quel 6% che rappresentava il 6% della popolazione, che sicuramente, insomma, ha governato con un pugno di ferro l'Etiopia per 30 anni, anche se poi le ha consentito una crescita economica che è stata notevole, l'afflusso di investimenti soprattutto cinesi. In realtà le politiche di Ahmed sono politiche anche dal punto di vista come dire economico, che sono politiche improntate al neoliberalismo, perché insomma, vuole aprire i mercati, nazionalizzare i servizi e trova anche un'opposizione all'interno del suo stesso gruppo etnico. Quindi questo Ahmed, peraltro, dal punto di vista internazionale è stato presentato come il leader giovane, ha circa 42 anni, il nuovo leader dell'Etiopia, della nuova Africa, colui che è riuscito, insomma, a fare la pace con l'Eritrea. Ma in realtà dietro questa patina, insomma, c'è un tentativo di ricostituire un potere centralistico che evidentemente si scontra con le tendenze federaliste dell'Etiopia.
Senti, un'ultima domanda, insomma, appunto il Tigray è in Etiopia al confine con l'Eritrea, e questa sua posizione in questo momento determina, insomma, ha delle conseguenze.
Eh sì, parecchie, nel senso che l'Eritrea sicuramente ha interesse a colpire il TPLF, perché con il TPLF, quando il TPLF governava l'Etiopia, c'è stata una guerra piuttosto sanguinosa che è durata fino al 2000 per la zona di Batme, che è al confine fra l'Etiopia e l'Eritrea. E poi molti profughi e oppositori eritrei sono fuggiti nel Tigray, quindi Asmara teme che il Tigray possa diventare una base degli oppositori al regime, un regime peraltro molto ferreo, quello di Asmara, dove i giovani sono costretti a fare il servizio militare per decenni, insomma una vera e propria prigione a cielo aperto. E quindi è chiaro che l'Eritrea ha interesse, ma non solo l'Eritrea, perché la situazione sta diventando complicata anche al confine con il Sudan, perché l'afflusso di 60.000 profughi, insomma, crea un po' di problemi, e c'è anche una zona contesa al confine fra il Sudan e l'Etiopia, il Tigray, che è contesa fra i gruppi Amara e i gruppi di contadini sudanesi, e quindi ci sono anche delle tensioni da quel punto di vista, nonché tensioni che stanno aumentando rispetto anche alla diga della Rinascenza, della Rinascita, una diga che è divisa, che colpisce gli interessi dell'Egitto, e quindi c'è anche del Sudan, e quindi c'è anche una certa tensione da questo punto di vista. È chiaro che la stabilità dell'Etiopia è fondamentale per tutta quell'area. Questa guerra probabilmente sta sfuggendo di mano ad Ahmed, sta diventando qualcosa che si sta internazionalizzando. Peraltro i soldati etiopi erano presenti anche in Somalia con la MINUSMA e sono stati portati sul fronte nord, quindi insomma l'Etiopia si trova di fronte a un assetto molto instabile, anche perché cominciano effettivamente le tensioni anche all'interno dello stesso gruppo Oromo. I tigrini, c'è stato un messaggio registrato da parte del presidente del TPLF, che ha detto chiaro e tondo che loro continueranno la guerra e cercheranno naturalmente di coinvolgere più possibile questa guerra per farla diventare internazionale. Vogliono un corridoio umanitario. Chi ci sta rimettendo, come al solito, è la popolazione civile. che in questo momento si ritrova in una condizione disastrosa. C'è un problema di anche di ospedali, gli ospedali non hanno le strutture per assistere i feriti e i malati, comincia veramente ad esserci un problema alimentare, e poi la violenza brutale delle milizie e dei soldati eritrei nei confronti delle donne. Addirittura anche l'ONU insomma è intervenuta a questo proposito, perché sta diventando una vera e propria arma di guerra.
E proprio su questa violenza sulle donne, insomma, viene indetta in particolare questa manifestazione che si terrà domani in Piazza della Repubblica dalle 10:30 alle 13:00. Adesso metto un brano musicale, cerchiamo di metterci in contatto con un esponente dell'Associazione Donne del Tigray per presentare appunto questa manifestazione. Cercheremo anche di rimanere in contatto, insomma, anche con Radio Africa dall'altra parte del microfono, se le mie capacità tecniche me lo permetteranno. Abbiamo al telefono, come dicevo prima, una esponente dell'Associazione Donne del Tigray. Abbiamo cercato, insomma, di dare un quadro di quello che sta succedendo in questa regione. Intanto, buongiorno.
Buongiorno.
E grazie per questa tua partecipazione. E niente, insomma, ti abbiamo chiamato perché tu ci racconti le motivazioni di questa manifestazione che avete indetto domani a Piazza della Repubblica. Dici di nuovo l'orario, perché ne ho letti due diversi.
No, sono dalle 10 di mattina alle ore 13:00.
Ok, quindi abbiamo dato quello giusto, fortunatamente.
Sì.
E quindi niente, il titolo appunto è Fermiamo la guerra nel Tigray, e nel vostro comunicato si fa grande riferimento alla situazione umanitaria e alla situazione delle donne in particolar modo in questa regione.
Noi questa è la nona manifestazione che stiamo facendo, quindi l'abbiamo fatta da quando è iniziata la guerra, l'abbiamo fatta quasi ogni settimana in tutto il mondo, tutta la diaspora del Tigray. Domani accentuiamo fortemente sulla violenza che stanno subendo le donne dall'esercito dell'Eritrea, perché il Tigray è occupata anche dall'Eritrea e anche dal proprio governo, cioè da primo ministro dell'Etiopia, diciamo. E quindi, siccome le donne stanno subendo forzatamente una violenza davanti ai familiari, come avvengono comunque in tutto il mondo quando ci sono le guerre, sono le donne che subiscono, in più chiediamo pure l'apertura del corridoio umanitario, perché la gente, oltre alle violenze delle donne, muoiono anche tutti, cioè, vengono ammazzati gente civile, e poi ci sono, in quanto uno è tigrigno, anche viene licenziato dal lavoro, anche qua all'ambasciata etiope a Roma, 5 nostri tigrigni di origine tigrai sono stati licenziati in tutto il mondo. Quindi noi la nostra manifestazione è vero, si tratta questa volta per le donne, però anche per tutto quello che sta succedendo, è un genocidio vero, diciamo. Ecco.
Senti, è molto difficile informarsi perché sostanzialmente non ci sono giornalisti sul posto, insomma, chiuse, eccetera. Leggiamo che però insomma, quello che sappiamo è di questo uso dello stupro come arma di guerra, come già purtroppo abbiamo visto in altri conflitti.
Sì, sì, è vero, come in tutto il mondo, come quale ci sono, c'è questo uso della violenza come guerra anche, da noi non entra niente, in Tigray è isolata, non ci sono i viveri, quindi è un'arma anche di uccidere anche di fame la gente, quindi noi abbiamo tanti profughi in Sudan, più di 4 milioni rischiano la fame, stanno rischiando, più di 2 milioni e mezzo sono usciti all'interno, immigrati, non è immigrati sfollati, e poi in Sudan pure ce l'abbiamo quasi più di 1000 persone sfollati, rubati nei campi. E quindi noi vogliamo denunciare questo al mondo, vogliamo far sentire, almeno qua in Italia stiamo cercando, adesso si sente, ma in altri paesi nel mondo ormai insomma si comincia a parlare di questa regione del Tigray.
No, senti, io sentivo delle notizie di manifestazioni l'8 e il 9 febbraio scorso proprio a Macallè, da parte di giovani che hanno occupato le strade, che hanno protestato contro l'attacco delle truppe federali e l'aggressione dell'Eritrea, che hanno incendiato pneumatici, lanciato sassi contro le forze antisommossa. Ti risulta che ci siano queste manifestazioni a Macallè nonostante, nelle città tigrine, nonostante insomma l'invasione?
Allora c'è stato un raduno dei, insomma il governo quando ha occupato la capitale, c'è stato un raduno dei giovani e loro hanno detto insomma noi non riconosciamo, perché se siamo etiopici, perché se Tigray è Etiopia, fa parte dell'Etiopia, come mai noi siamo occupati dall'Eritrea? Quindi hanno fatto una tipo rivolta, diciamo, non manifestazione, è stato un raduno, cercavano di dire state tranquilli, adesso ci siamo noi, e loro dicono ma come ci state voi? Ma c'è l'Eritrea qua che ci ha occupato, ha messo le sue bandiere, comincia a distribuire le sue tessere, quindi non, giustamente i giovani, gli studenti non riconoscono il suo governo, dicono ma il nostro governo perché ci hai fatto occupare dal terzo paese? E quindi sì, c'è stato manifestazione, non possono fare, però c'è stato un raduno e ci sono stati anche dei morti.
Senti, no, ti volevo fare anche un'altra domanda rispetto, cioè come valutate, diciamo così, il governo trentennale, diciamo così, del TPLF, del partito al potere in Tigray, che di fatto ha governato l'Etiopia per tanti anni. Cioè queste contraddizioni che sono adesso esplose dipendono solo esclusivamente da una volontà di potenza da parte di Ahmed e di Addis Abeba, o effettivamente sono delle contraddizioni che sono dovute anche all'elite tigrina, che poi peraltro in queste circostanze si sta dimostrando, diciamo, un po' forse per certi aspetti inadeguata, un po' dal punto di vista anagrafico e anche come risposta che sta dando alla crisi?
Sì, entro subito. Intanto il primo ministro dell'Etiopia adesso è un governo di transitorio, non è stato eletto, no? E quindi lui faceva parte del partito di cui parlava, il TPLF, quindi c'era un partito grande, non solo TPLF, c'erano Oromo, Amara, e qui faceva parte anche Abiy Ahmed, il primo ministro. E poi quando è caduto, insomma, come caduto, è diventato lui il governo di transitorio, si dovevano fare le elezioni, e quindi le elezioni non l'ha volute fare, e il TPLF, il Tigray, ha fatto le elezioni quando c'era la scadenza in Etiopia, quindi solo il Tigray l'ha fatto. La mia valutazione del TPLF, non ha governato il TPLF tutta l'Etiopia per 27 anni, c'era un partito, come dicevo, Amara, Oromo, tutti i grandi partiti, e quindi è buona, insomma, diciamo, c'è stato magari qualche cosa con tutti i governi, si può dire, ma niente di scandaloso, voglio dire, ecco.
Una cosa, il progetto che adesso c'ha Ahmed in piedi, cioè quello di sostituire il Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope con un partito, come definirlo, pan-etiopico, che è il Partito della Prosperità, che sta sotto questo suo progetto che si chiama MEDEMER, insomma sinergia, insomma, in cui vuole superare le divisioni etniche. Come lo vivete voi che in qualche maniera avete vissuto sempre come dire, l'opzione federalista in Etiopia?
Crediamo nel federalismo, perché con il federalismo in Etiopia, perché prima di 30 anni fa il TPLF era in guerra contro il governo centrale Amara, diciamo Mangustu, Haile Selassie, queste cose qua. Il federalismo ha dato la possibilità a tutti i tigrini, oromo, a studiare la loro lingua, a parlare un'unica lingua, è la lingua amarica. Quindi tutte le hanno avuto autonomia, diciamo, non c'era un Amara solo che dominava questi 27 anni. E quindi io la prospettiva di Abiy non la vedo buona, perché mi sembra un dittatore, si sta comportando come un dittatore, perché appunto perché se il Tigray fa parte dell'Etiopia, perché ci fa occupare. Infatti domani anche il nostro urlo grande è quello dell'esercito dell'Eritrea, che deve uscire, gli Emirati Arabi devono uscire, che ci stanno bombardando con il drone. Quindi un governo stesso che bombarda o fa occupare il suo popolo, che siamo noi tigrini.
Scusa, e non la vedo buono. Hai citato anche gli Emirati Arabi come partecipanti?
Sì, con il drone, per questo abbiamo avuto molti morti. Infatti noi abbiamo fatto la manifestazione a novembre anche presso il consolato degli Emirati Arabi. Gli Emirati Arabi c'è la loro presenza, perché ce l'hanno la base di Eritrea, e quindi col drone hanno ucciso, hanno distrutto tante nostre, non c'è niente, è stato saccheggiato, distrutto, non c'è niente in Tigray. Quindi noi dopo questa speriamo che arriva la pace, ci troveremo in un paese tutto distrutto senza niente.
Sì, infatti aveva parlato della presenza degli Emirati Arabi, perché loro hanno una base militare e hanno utilizzato i droni. Infatti questo discorso qua poi ci porta anche a una valutazione sull'ampliamento dello scenario di guerra, che sta diventando uno scenario di guerra internazionale, perché l'Eritrea, gli Emirati Arabi Uniti che sostengono Ahmed, il Sudan, insomma c'è il rischio che questa guerra si internazionalizzi, che diventi qualcosa che va molto al di là dei confini dell'Etiopia?
Del Sudan con l'Etiopia, ma lì sarà l'Eritrea, è una distruzione che sta facendo questo primo ministro, che poi scusate, è stato dato pure il premio Nobel, insomma, diciamo bisogna toglierlo anche questo premio Nobel, perché rischia, sì, come dice lei, la verità, sta rischiando, e c'è, non è che sta rischiando, c'è la guerra in Sudan, tutto quello d'Africa, e si allargherà, secondo me. Noi speriamo di no, però questo è il risultato.
Beh, no, mi sembra che insomma abbiamo un quadro abbastanza insomma articolato della situazione, e quindi alla fine quello che viene da pensare è che all'interno di tutta questa situazione chi ci sta rimettendo sono gli uomini e le donne tigrine, e anche i profughi eritrei che erano fuggiti dal regime di Afewerki e sono andati in Tigray sperando di ottenere la libertà, insomma tutti gli scenari che poi ci sono stati raccontati riguardo anche alla pace fra Etiopia e Eritrea, poi alla fine insomma si sono rivelati per quelli che erano.
Domani invitiamo a tutti i cittadini insomma di partecipare, a sostenerci per questa iniziativa. Noi allo Stato italiano abbiamo fatto 5 manifestazioni davanti a Montecitorio, abbiamo consegnato le lettere, non abbiamo avuto nessun riscontro, quindi siamo un po' delusi, però speriamo che questa volta qualcuno ci ascolti. E poi ringraziamo Radio Onda Rossa.
E intanto insomma penso che sia molto importante la vostra presenza in piazza e anche la vostra presenza alla radio, perché perlomeno si conosca quello che sta succedendo, e questa grave situazione umanitaria e questa terribile violenza e attacchi che si sta scatenando sulla popolazione e sulle donne in particolare. E quindi ci vedremo domani in piazza, ripetiamolo, alle 10 a Piazza della Repubblica.
Piazza della Repubblica, sì. Grazie per averci accolto e sentito.
Grazie a te per la partecipazione.
Quindi la situazione che raccontavano effettivamente è una situazione devastante. Poi leggendo un po' i vari report che arrivano, qui si parla addirittura di familiari costretti a violenze sessuali nei confronti appunto degli stessi familiari, si parla di donne sequestrate per giorni da queste milizie, da queste truppe, dalle truppe eritree. Sembrerebbe addirittura da alcune fonti che arrivano peraltro da un giornalista del Guardian, Martin Plott, che è un esperto del Corno d'Africa, lui sudafricano, pare che insomma adesso, considerando le difficoltà che ha avuto l'esercito etiope sul campo, che l'offensiva sia stata delegata proprio alle truppe eritree, e si parla della presenza di 3 divisioni, tra cui una corazzata addirittura eritrea, che stanno puntando verso le aree del Tigray in mano al TPLF. Alcuni leader del TPLF sono stati uccisi, alcuni sono stati arrestati, ci sarà un processo a breve ad Addis Abeba, quindi insomma l'obiettivo di questa invasione è proprio la decapitazione del TPLF.
E senti, scusa la domanda forse banale, ma insomma sappiamo sostanzialmente che nel Tigray in questo momento non ci sono giornalisti, non c'è nessuno che sta raccontando questa storia e non c'è neanche nessuna presenza internazionale?
Ma ci sono delle organizzazioni non governative che sono riuscite ad arrivare e si parla. Peraltro non ci sono neanche i voli per Macallè, quindi sono dovute entrare via terra e hanno visto una situazione terribile, con appunto gli ospedali dove c'erano delle persone denutrite, la mancanza di medicinali, e quindi non si riesce neanche a portare quell'aiuto che servirebbe. E anche c'è il discorso anche della carestia che si sta affacciando, e quindi qui si parla di 2,5 milioni di persone che sono a rischio veramente di fame, e quindi è una situazione che, se non si riesce a trovare un sistema, diciamo così, per poter almeno portare gli aiuti umanitari, diventa un problema. E la questione è che il governo di Ahmed non vuol far conoscere qual è la vera entità, insomma, delle conseguenze della sua azione militare, e lo dimostra anche l'intimidazione che è stata fatta nei confronti di Lucy Cassà, questa appunto giornalista a Firenze, che ha scritto un articolo sullo Los Angeles Times in cui raccontava le testimonianze, insomma, di queste atrocità che peraltro c'erano stati anche all'inizio della guerra, con il massacro di Maikadra, che è un villaggio che è vicino al confine con il Sudan, e questa volta sono state accusate delle milizie tigrine. Il problema è che all'interno di dello scenario bellico ci sono vari attori, fra cui delle milizie etniche, e quindi si crea proprio una situazione di polizia etnica che è estremamente pericolosa. Lì dove arrivano l'esercito etiope viene sostituito da coloni, da milizie Amara e Oromo, che prendono anche le abitazioni che sono state lasciate dalla gente in fuga, quindi c'è un quadro anche di sostituzione etnica che è molto inquietante all'interno di questo scenario.
E noi sappiamo che sulla lettura di quello che sta geopolitica, di quello che sta succedendo nell'area, le opinioni non sono compatte, insomma, diciamo, neanche tra chi ascolta questa radio. Certamente il punto di vista però umanitario su quello che sta succedendo in questo momento per noi è centrale, e quindi il problema alimentare, il problema degli stupri di massa, il problema insomma della violenza sulla popolazione e sulle donne in particolare, e ci sembra molto importante insomma una manifestazione che che perlomeno accende una piccola luce su quello che sta succedendo, anche perché, come sempre, questo forse è un discorso un po' di contorno che sta in tutto questo, in Italia c'è questo dato di fatto che la popolazione italiana non sa niente, non conosce niente anche di zone dove l'Italia stessa è stata protagonista, insomma, di massacri e di tutto quello che il colonialismo porta.
Questo è un retaggio del rimosso della nostra storia coloniale, che ci fa completamente ignorare gli eventi passati e le responsabilità, insomma, dell'Italia anche delle distorsioni dello sviluppo di questi paesi. Insomma, mi viene in mente il massacro a Addis Abeba da parte degli italiani, che portò praticamente alla decapitazione dell'élite di questo paese. Questo ha avuto un effetto, diciamo così, molto pesante sullo
sviluppo. Il sacro è fra l'altro l'anniversario la prossima settimana, se non sbaglio.
A febbraio, sì, infatti. E quindi, insomma, sono situazioni che non si studiano, sostanzialmente nella nostra formazione, ecco. Qua in Italia non sono previste riflessioni sul colonialismo, che è un aspetto che è stato sempre rimosso dal dibattito collettivo, ma che poi in qualche modo si manifesta anche, come dire, involontariamente, anche con situazioni un po' paradossali, come quando la polizia caricò i profughi eritrei a Piazza dei 500, che è dedicata proprio a un evento che aveva a che vedere con la colonizzazione di quelle zone, della Abissinia. La storia poi si ripresenta anche con delle combinazioni un po' ironiche, diciamo così, però il nostro passato ritorna inevitabilmente, e di questo fa parte anche la totale, come dire, sottovalutazione di questi eventi da parte dei mass media italiani, ben altre faccende affaccendati, diciamo così.
Per non dire la totale cancellazione, perché veramente anche facendo una ricerca sul web, io l'articolo più recente che l'ho trovato a novembre.
Sì, no, infatti è un po' difficile riuscire a seguire, anche perché c'è un blocco effettivamente totale delle informazioni. Diciamo, mi riferisco poi a quello che stavi dicendo te rispetto alla valutazione controversa di questi eventi anche all'interno della stessa comunità etiope. Beh, diciamo che noi come radio siamo contro il nazionalismo e contro l'imperialismo, quindi da una parte c'è sicuramente un progetto come quello di Ahmed di ricostituire, diciamo così, il potere centrale, forse per certi aspetti un po' imperiale, dell'Etiopia. Dall'altro c'è un nazionalismo, quello tigrino, che comunque ha governato per 30 anni avendo una posizione di egemonia all'interno del Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope, anche se è vero che erano rappresentati anche le altre etnie, ma in realtà erano i tigrini quelli che comandavano, che avevano costruito proprio una base di potere anche militare e industriale, che poi è stata in qualche modo intaccata da Ahmed. Però di fatto siamo di fronte a due nazionalismi che a noi non piacciono sostanzialmente, perché noi abbiamo una visione, come dire, internazionalista. Quindi all'interno di questa situazione il giudizio, diciamo così, e l'analisi è un po' scivolosa, perché sicuramente ci sono ascoltatori della radio da una parte e dall'altra che comunque ci ascoltano.
E sicuramente, però, insomma, sappiamo da che parte stare, insomma, certo. Sembrerà una banalità, ma è sempre quella della popolazione che in questo momento sta subendo una violenza terribile. E quindi, insomma, lo ricordiamo anche in conclusione, domani c'è questa manifestazione indetta dalle donne del Tigray a Piazza della Repubblica a partire dalle 10 fino alle 13. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa.
No, penso che insomma abbiamo detto un po' tutto quello che si poteva dire in questo momento.
E allora torneremo ad ascoltarti con Radio Africa, non ricordo più se è questo mercoledì o il prossimo.
È il prossimo, una volta ogni 15 giorni.
Benissimo, grazie ancora.
Okay. Figurati, ciao, un abbraccio a tutti e a tutti.
Ciao.